Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spino e bentornati a Radio Tremondo in questo lunedì 23 di novembre. La nostra puntata sarà interamente dedicata al grande Medio Oriente, un'espressione geopolitica che andava molto in voga ai tempi della presidenza di George W. Bush. Parleremo dei travagli afghani e di quelli iracheni. L'Afghanistan ancora una volta è teatro di una devastante escalation di attentati terroristici che coincide, chissà, forse provocata, proviamo a capirlo, anche dallo stallo di quei negoziati di pace definiti storici che avevano dato qualche illusione riguardo alla possibilità di chiudere il lungo conflitto afghano, il negoziato tra talebani e Stati Uniti e quello tra i turbanti e Kabul. E poi in Iraq seguire le difficoltà del premier al-Qadimi. Anche la nomina di al-Qadimi era stata accolta la scorsa primavera come un segnale di speranza per il paese e adesso ha molte difficoltà nel gestire la crisi della sicurezza da una parte, con la doppia sfida, quella che arriva dall'ISIS, quella che arriva dagli attentati e dagli attacchi delle milizie legate a Teheran e che mettono in discussione la stessa tenuta, la stessa integrità dello Stato iracheno, uno Stato fiaccato anche da una grave crisi economica finanziaria provocata dal crollo dei prezzi del petrolio. E poi il filo conduttore in realtà di questa puntata, quello che tiene insieme Afghanistan e Iraq, arriva da fuori, arriva dagli Stati Uniti, e la decisione annunciata la scorsa settimana dall'amministrazione Trump di portare a compimento quasi questo lungo addio da questi teatri di guerra con il ritiro della metà circa delle forze ancora presenti sul campo prima dell'addio di Trump. Proveremo a capire con che impatto sulla sicurezza dei due paesi e poi anche sulla libertà di manovra che avrà il nuovo presidente Joe Biden. Prima di sentire i nostri interlocutori vi segnalo alcuni account che vengono sottolineati, indicati dalla redazione di Radio Tremondo. Intanto quello Twitter dell'Afghanistan Analyst Network, organizzazione di ricerca indipendente con sede a Kabul, e poi l'interessante Global Conflict Tracker del Council of Foreign Relations che ci permette appunto di seguire l'evoluzione del conflitto afghano. Due hashtag su tutti, Afghanistan e ovviamente Iraq. E, insomma, e tra poco sentiamo anche i nostri ospiti di oggi.
دامیتیو پانزامیتیو دنیا بسه بودیم که وقتی که صحبت کرد ساحت تاریک شد بود و غبار آلود زیاد از ساحت بلند شد ما در ساحت موجه مترم تقریبا کلامتر بیشتر استاد کردم
در خانه شتگی بودیم که اگه وقتی یک صدای راکت برآمد تا سر از کلکین بیرو کردیم که یک چهار دانه به او سمت رفت و یک چهار تا دیگه هم به این سمت یکی به این زیکای ثابت کرده بود تا که از خانه آمدیم برآمدیم در این قسمت دیدیم
که یک موتر استاد است در ادر موندو سونو این روموری که arrivano da Kabul dall'attentato all'università di Kabul dell'inizio di novembre e le testimonianze di due uomini. Se non sbaglio sono in realtà i rumori che devono, forse sbaglio io, dell'ultimissimo attentato di Kabul, quello del scorso sabato con il lancio di razzi nel centro della città, un attentato, ahimè ce li confondiamo perché sono davvero ormai troppi, anche semplicemente quelli dell'ultimo mese, un attentato con lancio di razzi che sarebbero stati sparati dai pick-up nel centro della città, un attentato che ha portato alla morte di almeno 8 persone, il ferimento di altre 30 persone, tutto questo poche ore prima del tentativo da parte del segretario di Stato USA Mike Pompeo di riprendere il negoziato di pace con i talebani, con il tentativo soprattutto di quindi agevolare l'ennesimo ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan, che dovrebbe completarsi entro il 17 di gennaio, quindi a pochi giorni dell'insediamento di Joe Biden. In Afghanistan, se non sbaglio, dovrebbero restare poco più di 2.000 soldati, in una situazione che però ahimè, si parla di pace, ma la guerra sembra più guerra che mai. Ne parliamo con Giuliano Battiston, giornalista, ricercatore, esperto della galassia jihadista. Io ricordo tra i suoi volumi Arcipelago Jihad, lo Stato Islamico e il ritorno di Al-Qaeda, ed anche un profondo conoscitore dell'Afghanistan, di Kabul. È stato a lungo kabulino, residente a Kabul, e anche partecipato a quella bella opera collettiva uscita un anno fa con un titolo profetico, ahimè così ci suona oggi, La grande illusione, sui decenni di guerra dell'Afghanistan che non sembrano ancora concluse. Giuliano Battiston, bentornato qui tra noi, Radio Tremondo.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora Giuliano, io inizierei proprio dal quadro della sicurezza a Kabul e nel resto del paese, che sembra particolarmente fosco. Noi abbiamo raccontato l'ultimo attentato, e però anche guardando semplicemente all'ultimo periodo, ottobre se non sbaglio è stato il mese più letale dal settembre del 2019, novembre appunto è iniziato, lo citavo prima, con l'assalto e il massacro all'Università di Kabul. Allora che cosa sta succedendo, Battiston? Chi c'è dietro questi attentati, e se possiamo provare anche a analizzarli, con che tipo di strategia, con che tipo di obiettivi?
Sì, il quadro continua a essere drammatico, perché la violenza cresce, lo certifica anche l'ultimo rapporto di UNAMA, la missione dell'ONU a Kabul, che riguarda i primi mesi del 2019. Quel rapporto indica un cambio del conflitto anche nelle zone che sono interessate dal conflitto, e fa notare che i talebani rispetto all'anno precedente hanno ucciso più civili. Questo vuol dire che l'accordo che hanno siglato a febbraio con gli americani risparmia le truppe straniere ma non risparmia i civili afghani, e questo ovviamente è un punto sul quale sia il governo, il fronte repubblicano che a Doha il 12 settembre ha iniziato il negoziato con i talebani, sia la società civile, tutta la società è molto disappunto. E in più è una fase di interregno, di transizione, anche perché ci sarà un passaggio non indolore tra le due amministrazioni, quella di Donald Trump e quella di Joe Biden, e durante questo interregno sono molti gli attori, incluso la branca locale dello Stato Islamico che ha rivendicato alcuni degli attentati che hai citato. Sono molti gli attori che intendono creare caos, fomentare le accuse reciproche tra i talebani e il governo, e quindi in qualche modo impedire la risoluzione politica, diplomatica del conflitto. Rispetto all'annuncio fatto da Trump del ritiro entro la prima metà di gennaio di un'altra parte del contingente americano, che verrà ridotto a 2.500 uomini, disincentiva sulla carta i talebani a negoziare, ma proprio da Doha e proprio dopo la visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo arrivano segnali che potrebbero farci capire che nei prossimi giorni ci sarà una presa di posizione congiunta dei talebani e dei rappresentanti del governo su una base preliminare su cui costruire il negoziato. Sembra che anche in questo caso i talebani però abbiano portato a casa più di quanto abbiano concesso, e che una parte di questo accordo preliminare conterrà come vincolante anche per il governo afghano l'accordo con gli americani, che invece il governo afghano non ha mai firmato.
Quindi c'è un possibile passo avanti, se capisco bene, all'interno del negoziato interno, diciamo, alle forze politiche dell'Afghanistan. Ti posso chiedere, Battiston, se c'è coincidenza tra gli attentati e lo stallo c'è stato fino adesso del negoziato di pace, o se invece i due elementi sono legati. Non sarebbe la prima volta, no, che vediamo usare la violenza, gli attentati, le azioni di guerra al tavolo del negoziato per rafforzare la propria posizione. Peraltro c'è molta attenzione per il tentativo di distinguere quelle che sono le azioni dei diversi gruppi. Tu hai ricordato la forza anche dell'ISIS in Afghanistan, spesso in competizione peraltro con i qaedisti, e poi talebani ed Al-Qaeda. Quanto è possibile oggi distinguere le azioni dei talebani da quelle dei qaedisti? Te lo chiedo perché proprio recentemente in un'intervista così abbastanza cupa, sconsolata, dell'esponente, il funzionario dell'ONU che si occupa di monitorare i gruppi jihadisti in Afghanistan, il signor Fitton Brown, ha detto: il rapporto tra talebani e i qaedisti è rimasto esattamente quello che era prima dell'accordo tra talebani e Stati Uniti, quindi c'è una fortissima collaborazione, una partnership che non è cambiata per via dell'accordo con gli Stati Uniti, del negoziato di pace con Gapul, che invece doveva cambiare le carte in tavola da questo punto di vista, Battistone.
Sì, gli americani, l'accordo di febbraio siglato a Doha tra americani e talebani vincola il ritiro delle truppe americane al rispetto dei talebani e dell'impegno nel controterrorismo, contro lo Stato Islamico e anche alla rottura dei legami con Al-Qaeda. Sul primo aspetto i talebani molti anni hanno fatto molto, hanno combattuto contro lo Stato Islamico, che percepiscono come un attore antagonista in termini di finanziamenti, di obiettivi strategici. Quanto ad Al-Qaeda rimane una questione cruciale, inevasa, non affrontata dai talebani. Il rapporto è più complicato di quanto ci si aspetti, più simbolico che operativo, ma c'è. E per questo molto probabilmente l'amministrazione Biden insisterà molto di più rispetto all'amministrazione Trump su una rottura esplicita da parte dei talebani, che però è difficile che accettino. E è difficile invece distinguere sul terreno le operazioni dei talebani e di una parte dei talebani e quella dello Stato Islamico. Ci sono alcuni analisti, ricercatori molto addentro alle questioni dei militanti islamisti, che sembrano riconoscere una sovrapposizione almeno parziale tra la rete Haqqani, che è l'ala più oltranzista dei talebani, e una parte della galassia dello Stato Islamico. E il passo in avanti che verrà probabilmente certificato nei prossimi giorni a Doha riguarda sì l'evoluzione del conflitto sul terreno, ma riguarda ancora di più una conferenza che ha preso inizio pochi minuti fa, insieme all'inizio di questa trasmissione, una conferenza che si tiene a Ginevra, anche se per lo più è virtuale, è una conferenza durante la quale più di 70 governi, istituzioni governative e non governative dovranno decidere quanti danari fornire all'Afghanistan per i prossimi 4 anni. Le precedenti riunioni, quelle di Tokyo del 2012 e quella di Bruxelles del 2016, avevano stanziato ciascuna 16 miliardi e 15 miliardi. Domani si saprà invece cosa vorranno fare i donatori internazionali dentro un quadro che è sempre più complesso.
Battistone, prima di salutarci, quanto Trump e l'attuale amministrazione lega le mani o sta provando a legare le mani al successore, a Joe Biden, sul quadro afghano? Cioè, possiamo aspettarci una continuità o, come dicevi prima, per quanto riguarda il confronto con i talebani, un approfondimento di alcuni temi da parte della nuova amministrazione, o anche magari una svolta, un cambio di rotta? Difficilmente credo si riportano i soldati che si sono fatti partire.
Non ci dovremmo aspettare svolte, una linea di continuità sostanziale, anche perché appunto Biden ha margini di manovra molto ridotti, che derivano appunto dalla riduzione delle truppe, dall'accordo siglato dagli Stati Uniti con i talebani e anche dal modo in cui quell'accordo condiziona il negoziato tra i talebani e il governo di Kabul. L'amministrazione Trump ha avuto il merito di riconoscere che non c'è soluzione militare al conflitto afghano, ma il modo in cui ha condotto il negoziato in modo bilaterale con i talebani ha rafforzato enormemente i talebani, indebolito il governo afghano. Biden ha 3 opzioni sul fronte militare. Quello di invertire la rotta lo escluderei, perché si tratterebbe di reinviare truppe in Afghanistan quando invece gli Stati Uniti stanno faticosamente cercando di tirarsene fuori. E poi potrebbe invece puntare i piedi, lui è un convinto sostenitore di una presenza di controterrorismo di circa 2000 uomini, però questo elemento non viene previsto dall'accordo con i talebani. L'altra ipotesi, forse la più plausibile, è che provi a rallentare un po' il ritiro, oppure a condizionarlo di più al rispetto da parte dei talebani di quanto sottoscritto appunto a Doha nel febbraio del 2020.
Grazie, grazie a Giuliano Battiston, giornalista, ricercatore, esperto di Afghanistan e della galassia jihadista. Noi a questo punto continuiamo il nostro percorso nel grande Medio Oriente, sempre usando come filo conduttore questo annuncio fatto lo scorso 17 di novembre dal nuovo segretario della difesa di Donald Trump. E a questo punto però ci spostiamo anche dall'Afghanistan all'Iraq, dove forse la crisi di sicurezza è ancora più complessa di quella afghana e dove si vorrebbe far sentire anche da un punto di vista geopolitico, oltre che da quello della sicurezza, questo annunciato completamento o quasi del ritiro dei soldati statunitensi.
A rapid withdrawal of US forces from Afghanistan now would hurt our allies and delight the people who wish us harm. Violence affecting Afghans is still rampant. The Taliban is not abiding by the conditions of the so-called peace deal. The consequences of a premature American exit would likely be even worse than President Obama's withdrawal from Iraq back in 2011.
La voce che stiamo ascoltando a Radio Tremonde è la voce del leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, l'uomo che diventerà, una volta che Trump avrà deciso di tornare nella sua residenza privata, il più importante esponente politico repubblicano a Washington. Mitch McConnell qui attacca il piano del suo presidente, il piano di Trump di così accelerare il ritiro, il disimpegno di truppe americane dall'Afghanistan, come dall'Iraq, dicendo rischiamo di mettere così diplomaticamente in difficoltà e di danneggiare i tremendous successes, i grandi risultati che Donald Trump ha avuto nel Medio Oriente, e di sottoporre il nostro paese a una sorta di umiliante fuga, o comunque così potrebbero metterlo in scena i nostri nemici, da questi teatri, dall'Afghanistan come dall'Iraq. D'Iraq oggi parliamo con Maria Fantapia, Senior Advisor per Iraq e la Siria ed esperta di Medio Oriente presso il Center for Humanitarian Dialogue di Ginevra. Maria Fantapia, ben tornata tra noi qui a Radio Tremondo.
Ben ringrazio, buongiorno.
Allora, quasi a confermare i timori espressi da Mitch McConnell, so che poche ore dopo l'annuncio del ritiro o del proseguimento del ritiro statunitense dall'Iraq, la zona verde di Baghdad, che lo ricordo la zona lungo fortificata dove si trova anche l'ambasciata degli Stati Uniti, è stata fatta oggetto dell'ennesimo lancio di razzi. Fantapia, è quasi una costante, no, di questo 2020, un po' paradossale dal punto di vista della presenza statunitense in Iraq e del ruolo che svolgono statunitensi e iraniani. Un anno che iniziato con l'omicidio mirato di Soleimani, il numero uno del Pasdaran iraniana, e che poi dopo però ha visto il moltiplicarsi, la crescita di attacchi da parte delle milizie irachene legate a doppio filo con l'Iran.
Sì, certo. Dunque, come appunto lei citava, fortunatamente durante quest'anno, da quando è iniziato appunto, da quando è stato lanciato questo drone che ha ucciso il capo delle IRGC Qasem Soleimani, si è assistito a una vera escalation tra gli Stati Uniti e l'Iran, che proprio nel territorio iracheno, e quindi ci sono state a più riprese delle milizie, diciamo, irachene, che sono alleate e sostenute anche dagli iraniani, hanno lanciato una specie di guerra simmetrica contro l'ambasciata americana a Baghdad. L'ambasciata americana a Baghdad è stato vero oggetto veramente di questi lanci, e questi lanci sono continuati fino a recentemente, quando appunto le milizie iraniane hanno appunto detto che appunto cercavano appunto di mantenere invece il livello delle tensioni più basso, perché durante la campagna elettorale tra Trump e Biden, perché appunto non volevano dare un vantaggio a Trump nel caso in cui ci fosse stato appunto un lancio che avesse appunto poteva dare appunto un'opportunità agli Stati Uniti veramente di fare un'altra operazione militare in Iraq contro gli alleati dell'Iran. Quindi ci troviamo in questo momento di fronte a una politica degli Stati Uniti abbastanza contraddittoria, perché da una parte appunto l'amministrazione Trump non ha fatto altro che incoraggiare durante questo 2020 una escalation contro l'Iran in Iraq. Dall'altra parte però vediamo appunto che c'è stato questo annuncio del ritiro parziale delle truppe americane anche in Iraq, che concerne anche l'Iraq. Quindi è una veramente una situazione di confusione nella quale che però all'avviso anche di molti analisti, me compresa, appunto può essere spiegato dal fatto che questo annuncio recente appunto di Trump è da considerarsi come un tentativo di avere una ultima vittoria in questa sua propaganda interna di cercare di mettere fine alle guerre in Medio Oriente.
Sottolineava lei, però molti analisti sottolineano le contraddizioni, il paradosso, no, di questa scelta, perché magari sui media funziona dire ce ne andiamo e quindi abbiamo vinto, mettiamo fine alle guerre, e però quasi ecco, nelle stesse ore in cui Trump annunciava nuove sanzioni nei confronti dell'Iran, l'intenzione di portare avanti fino all'ultimo giorno la cosiddetta politica di maximum pressure, di massima pressione nei confronti di Teheran, e contemporaneamente però annunciava il ritiro dall'Iraq, e quindi secondo gli analisti lasciava spazio a una maggiore influenza iraniana nel paese, oltre magari a complicare anche la gestione dal punto di vista della sicurezza dell'Iraq. C'è un secondo fronte che preoccupa molto gli iracheni in questi giorni, oltre a quello iraniano, è quello di un ritorno dell'ISIS. So che l'ultimo attentato è solo di due giorni fa, di sabato, nella zona di Salahuddin a nord di Baghdad. A che punto sta questo tentativo dell'ISIS, l'abbiamo anche raccontato già qualche mese fa, di tornare in primo piano, magari anche sfruttando la situazione creata dalla pandemia? Fantapie.
Sì, dunque, come diceva lei, veramente una contraddizione, perché da una parte appunto c'è questo annuncio di ritiro, dall'altra parte comunque c'è stato, lo Stato islamico non è mai stato sconfitto all'interno dell'Iraq, e soprattutto appunto un potenziale ritiro delle truppe americane dall'Iraq certamente appunto lascerebbe più margine di manovra alle milizie irachene che sono sostenute dall'Iran. Già appunto la vittoria di Biden è stata percepita da molte delle milizie come un primo segnale che appunto potrebbero a partire da gennaio ci potrebbe essere veramente più margine di manovra per questi gruppi, per appunto consolidare veramente il potere all'interno dello Stato iracheno. Più appunto c'è la continua minaccia appunto dello Stato islamico, che continua a essere veramente un problema soprattutto nei territori appunto tra la capitale Baghdad e la capitale del Kurdistan, il Erbil, in questi territori appunto che sono anche contesi tra Baghdad e Erbil, e ancora appunto non si è riusciti veramente a trovare una soluzione al problema. Ci sarà e continua a esserci una presenza militare che non è solo la presenza appunto degli americani in Iraq, attraverso appunto la missione della NATO, che comunque verrà anche ampliata, anche se non è una missione appunto di combat, ma Trained Advice, comunque questa missione appunto resterà. Comunque in ogni caso appunto la minaccia dello Stato islamico rimane, e infine c'è veramente un problema molto grande, che è una crisi finanziaria enorme che affligge appunto il governo iracheno. Negli ultimi due mesi il primo ministro Kadhami non è riuscito appunto a pagare gli stipendi degli impiegati pubblici in tempo, e adesso appunto è stata approvata dal Parlamento una legge di liquidità che prevede appunto chiedere appunto di far stampare più moneta irachena per cercare appunto di pagare questi salari. Chiaramente l'economia irachena è un'economia che dipende al 90% dalla produzione di petrolio, quindi con la crisi del prezzo del petrolio del marzo scorso siamo veramente di fronte a una crisi economica enorme. In breve il primo ministro Kadhami fa fronte a una politica americana instabile, da cui non sa come, appunto, di cui non sa cosa aspettarsi, secondo, appunto, una crisi economica enorme e poi chiaramente la continua minaccia dello Stato islamico, più chiaramente la crisi, diciamo, del sistema sanitario di fronte alla pandemia del coronavirus.
Ecco, Maria Vantappia, abbiamo parlato di diversi attori, abbiamo parlato degli attori esterni, degli Stati Uniti, abbiamo parlato dell'Iran, abbiamo parlato dei difficili compiti che deve assolvere Mustafa al-Hadimi, primo ministro da questa primavera. Abbiamo detto anche il suo insediamento era stato accolto con qualche segnale di speranza, perché uomo pragmatico, uomo esperto, un ex capo dell'intelligence, quindi capace anche di navigare la difficile convivenza tra interessi iraniani e interessi statunitensi del paese. Non abbiamo parlato ancora dell'attore proprio importante, Maria Fantapia, ovvero del popolo iracheno, quel popolo iracheno che si è rivoltato per buona parte di questo anno. Ricordo quella rivolta iniziata nell'ottobre del 2019, che chiedeva una lotta vera alla corruzione, che chiedeva riforme economiche, che chiedeva anche una nuova classe dirigente. Se non sbaglio, proprio pochi giorni fa, alla fine del mese di ottobre, quando si poteva eventualmente celebrare un anno di rivolta, anche Piazza Tahrir è tornata alla normalità, è stato smantellato quel che restava di quella sorta di tendopoli della ribellione. Cosa è rimasto allora a questo punto della pressione della società, della società civile irachena in questa fase così delicata anche dal punto di vista della gestione dell'economia e, ce lo ricordavi, certo, della sanità, delle spese fondamentali per i cittadini iracheni?
Certo, quello che è rimasto è, diciamo, uno spirito ancora di continuare a mobilitarsi, appunto, nelle vie di Baghdad e in Iraq, appunto, per cercare di operare ancora più pressione, appunto, sul governo di Kadhafi. Il governo di Kadhafi lui stesso è comunque un attore che è entrato nella scena irachena e ha portato comunque uno spirito, diciamo, di riforma. Il problema è che nonostante lui stesso probabilmente creda nella necessità di implementare queste riforme, soprattutto a livello economico, e una parte, appunto, del suo operato è stata proprio quella di cercare di diminuire la spesa pubblica che va, appunto, nell'impiego pubblico, di favorire anche le piccole imprese, però, diciamo, tutte queste riforme a livello economico e anche a livello politico, perché ricordiamolo, tra pochi mesi avverranno anche le elezioni in Iraq, quindi c'è anche un tentativo di avere per la prima volta delle vere e proprie elezioni che siano anche fatte in modo, diciamo, con degli osservatori esterni e così via. Ecco, tutto questo però Kadhafi, nonostante la sua buona volontà, non riesce necessariamente, appunto, a implementare un programma di riforma completo, perché ci sono ancora dei poteri forti, i partiti politici che sono venuti al potere dal 2003 e che sono ancora molto potenti in Iraq, che comunque mettono le bastone tra le ruote in questo processo di riforma. Quindi quello che il primo ministro sta cercando di fare è non solo un balancing act, quindi un atto di equilibrio tra gli Stati Uniti e l'Iran, come abbiamo detto precedentemente, ma anche un balancing act, cioè un atto di equilibrio tra i poteri forti dello Stato iracheno, questi partiti politici che detengono poteri di sicurezza, poteri economici dal 2003, e appunto questa spinta della riforma per la riforma, questo che gli giovani iracheni hanno iniziato con la rivoluzione dell'ottobre scorso.
Grazie, grazie davvero a Maria Fantapie, Senior Advisor per Iraq e Siria presso il Center for Humanitarian Dialogue a Ginevra. E si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo, una puntata che abbiamo dedicato all'impatto della decisione di Donald Trump di portare altre truppe a casa, di completare o quasi il ritiro dai teatri di guerra del Grande Medio Oriente, appunto l'Afghanistan e l'Iraq. Ricordo agli ascoltatori che tutte le nostre trasmissioni, la rassegna della stampa estera delle 6:50 e gli approfondimenti delle 11 possono essere riascoltate sul sito Radio 3, scaricate dall'app Rai Play Radio. A questo punto è arrivato il momento dei saluti, in regia da Marco Motta, dalla curatrice del programma Anna Maria Giordani, in redazione da Costanza Sporci e Marina Lalovic, alla console da Fabrizio Paccione, al microfono del mondo da Luigi Spina. Vi do appuntamento domattina alle 6:50 alla rassegna della stampa estera, alle 11 con i nostri approfondimenti. a questo punto la linea passa a Radio 3 Scienza. Tutti voi, buona giornata, all'ascolto di Radio 3.